Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Scoccate ora le 15, noi siamo puntuali, non anticipiamo e non posticipiamo per chi ci sta ascoltando e lo sa che il martedì alle ore 15, il secondo martedì del mese, con questa sigla che ormai è diventata un cult, ci avviamo nel mondo della tecnologia di orizzonti multimediali. E allora, come sempre, poi adesso vi vado a presentare tutto. La squadra naturalmente che lavora per trasmissioni multimediali. Allora, aspettate un attimo solamente che sto finendo di, a proposito di connessione di tecnologia, di entrare anche io nei meandri dell'etere, delle connessioni. Intanto vi voglio ricordare, prima di proseguire però, le modalità per ascoltarci, per poter poi così anche interagire con noi. Al di qua del microfono c'è Chiara Maria Gargioli, al di là del vetro in regia c'è Alessio, che saluto, e voi ci potete ascoltare in tanti modi in realtà. Che siate tecnologici o meno, perché se avete un profilo Facebook è molto semplice, basta andare sul nostro di profilo che è /radioweb, dove potete ascoltarci e vedere anche il video in diretta, e eventualmente potete già commentare anche da lì, e questa è già una delle modalità per interagire con noi. Dopodiché potete ascoltarci tramite il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Zaps alla voce Ascolta Radio, oppure potete, se siete già un po' più tecnologici, scaricare le nostre skills sul vostro assistente vocale e dire ad Alexa ascolta /radioweb, oppure apri /radioweb e ci potete ascoltare ovunque voi abbiate l'assistente vocale. E se avete il cellulare, come immagino, perché insomma la maggior parte di noi ormai lo possiede, basterà scaricarsi l'app /radioweb di Erasmo Di Donato, un'app gratuita che va bene sia per sistema iOS e Android, e soprattutto che vi consiglio perché quella vi dà una serie di altre informazioni, come il numero WhatsApp 371 38 94 496, ve lo ripeto, 371 38 94 496, dove potete mandare un messaggio vocale che sia al di sotto del minuto, o scrivere un messaggino WhatsApp se avete delle domande da fare. Potete scrivere a diretta @uic.it e poi appunto sotto il video della nostra diretta, che si trova proprio sulla pagina di /radioweb, e forse questa è la cosa più immediata e più rapida da fare per tutti quelli che sono all'ascolto, che ci stanno vedendo anche tramite la pagina di Facebook. Mi raccomando, condividete il video della nostra trasmissione, così voi lo possiate avere anche sulla vostra pagina, e così che i vostri amici che magari non ci conoscono possono naturalmente ascoltare le nostre dirette, e questo ci consente un po' di crescere anche come pagina, come radio, e soprattutto di far conoscere contenuti importanti come quelli che stiamo per dare per quello che riguarda l'accessibilità, ma non solo, perché insomma poi noi variamo e abbiamo tantissimi contenuti. Però adesso che vi ho presentato un po' tutto, e allora vi ricordo che Orizzonti Multimediali è la rubrica dell'Invat curata da Marino Attini e Rocco Clementelli, e quindi intanto do il buon pomeriggio ai nostri padroni di casa, ben trovati.
Ciao Chiara, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao, ben trovati. Marino, come sempre lascio a te il timone, perché ci sono tante notizie anche questo mese
tante notizie. Innanzitutto oggi vi do il buongiorno da un'altra parte del mondo. Come sapete, io sono itinerante e oggi mi trovo nella bellissima sede sezionale e anche regionale del Molise, qui a Campobasso, e tra l'altro qui con me il presidente regionale Gaetano Accardo. Se mi permettete, gli passerei un attimo la parola per un saluto, visto che è stato gentilissimo e ospitato oggi la carovana dell'autonomia. Vai Gaetano.
Buonasera a tutti, ringrazio Marina Attili e anche Sergio Prelato che ha partecipato a questo incontro della carovana e è stato effettivamente un incontro emozionante e interessante perché ha spiegato di un oggetto, chiamiamolo così, un bastone denominato Letysmart e Radiofaro, che è stato realmente utilissimo. Comunque ringrazio tantissimo, è stato un successo. Abbiamo avuto anche l'intervento di figure politiche regionali, nonché comunali e di titolari dei trasporti urbani che hanno ascoltato tutte le spiegazioni che ha fatto il nostro cavaliere Marino Attini. Grazie per
Grazie.
il vostro intervento.
Grazie
Grazie a te,
Presidente.
Gaetano. Grazie, grazie della
Eccoci.
tua ospitalità, della vostra ospitalità. Allora, ritorniamo sulla nostra rubrica. Oggi abbiamo veramente tanti ospiti e parleremo di tanti argomenti. Parleremo, come vi avevamo preannunciato, del CES di Las Vegas. Ritorneremo a parlare di Accessibility Days e di iniziative legate appunto a questa manifestazione che si sta preparando. Parleremo di domotica, andremo a casa di Andrea, che ci racconterà la sua casa domotica. Parleremo di musica anche con Gianluca, che appunto è un bravissimo pianista, io lo stimo tantissimo e che oltre ad essere pianista è un sistemista, è un sviluppatore, un pazzo dell'informatica, per cui ci racconterà proprio di un'applicazione che lui ha sviluppato. Quindi davvero tanta carne al fuoco. Ma io direi come da tradizione incominciamo subito con il nostro ICT News.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio.
Sulle meravigliose onde di Slash Radio Web arriva puntuale il secondo mercoledì del mese. Come una cometa si presenta all'appuntamento con le stelle Orizzonti Multimediali. La super vetrina galattica delle novità sul mondo tecnologico e non solo. Come una freccia di Cupido nel mese più romantico dell'anno, scocchiamo le nostre dolcissime news. Super rubriche. Vivere in casa smart. Focus accessibilità. News. Musica e dintorni. CES di Las Vegas. Samsung. Pillole tecnologiche. Wow, vi state innamorando di questa puntata romanticona? Dai, insistiamo ancora. Entriamo con cuore di cioccolata nelle nostre news per scartarle. Vivere in casa smart. Un socio nostro, Andrea, ci stupirà oggi non con un nuovo dispositivo, ma con la sua casa super domotica. Faremo un giro smart di casa sua. Focus accessibilità. Roberto Scano. Ancora live per noi con ulteriori super notizie su nuovi traguardi sull'accessibilità. Scopriremo insieme cosa succede ancora. Musica e non solo. Ma che titolo è? Carissimi, in questo mese di canzoni, spremute di cuore, ci siamo affidati ad un amico, Gianluca Casalini, musicista e tecnologico, che oggi ci presenterà un'applicazione davvero interessante. Il software che ha scritto si chiama GLUBK. Abilita una normale tastiera a funzionare come una dattilo Braille e l'output è appunto in Braille o a schermo se si usa Word o WordPad. Altamente configurabile e personalizzabile, aiuta anche a scrivere la musica. Ma è qui con noi per spiegarci meglio come funziona. CES di Las Vegas, lo avevamo promesso. Chi ci segue sempre ricorderà che in questa puntata avremmo avuto un super ospite direttamente dalla città più incredibile del mondo, dove ogni anno i colossi tecnologici e non solo presentano al mondo le novità che presto arriveranno. Ma non vi tengo sulle spine. Abbiamo in diretta Dario Maggiorini, giornalista e direttore di techbusiness.it, professore dell'Università degli Studi di Milano. Con un'esperienza ultra ventennale nel campo della didattica e della ricerca, è autore e curatore di libri e di oltre 150 articoli scientifici pubblicati a livello internazionale. In questi ultimi 15 anni si è dedicato a insegnare lo sviluppo di videogiochi online, di cui è sempre stato grande appassionato. Nel tempo libero si dedica a fantasy e fantascienza con tutto il mondo che ci gira attorno. Oggi lo ascolteremo sulle novità che ha toccato con mano. Samsung, eccoli qui i nuovissimi smartphone di fascia alta del colosso coreano che ha stupito con implementazioni dell'intelligenza artificiale in tutti e tutto il suo sistema. Sarà in grado di convincere e magari orientare gli scettici a passare ad Android? Ne parleremo insieme. Pillole tecnologiche. Non sono le nuove compresse robot che ingoiandole ci analizzano dall'interno, ma le nostre news in pillole sulle novità tecnologiche dell'ultima ora. Mamma mia che sommario, oggi ci siamo davvero superati. Orizzonti multimediali sempre più in alto, quasi a toccare il cielo e sempre più su. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watch sea beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gates. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. No, non sono così cattivo da non tradurre, ma era dovuta alla versione originale perché nel doppiaggio è una diversa. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Roy Batty dal film Blade Runner. Io direi, è tempo di dare la linea ai nostri stupendi padroni di casa, Chiara Maria e Marino Attini. È tempo di cominciare. Alexa, ti amo.
Anche con una dichiarazione d'amore, Alexa, ti amo.
Che roba,
ma com'è? Così romantico perché... perché era San Valentino, è il mese di San Valentino e quindi ha voluto fare questa cosa.
Infatti se dite ad Alexa ti amo vi risponderà di conseguenza, ecco, un po' il giochino è questo. Comunque ringraziamo la nostra speaker.
Sì, Maria delle Cinque Grani. Sì, che oggi...
Guarda, bravissima, oggi l'abbiamo messa a dura prova anche con la recitazione in inglese, quindi sì, bravissima, davvero. Allora, come notate, ovviamente la scaletta è molto fitta, io chiederò agli ospiti giustamente di mantenersi su dei tempi diciamo accettabili, perché altrimenti non riusciamo ad arrivare alla fine. Io coinvolgerei subito e ringrazierei in maniera particolare il nostro professor Dario Maggiorini, nonché giornalista e nonché partecipante al CSI di Las Vegas, che di cui noi abbiamo incominciato timidamente a parlare proprio mentre la manifestazione si stava svolgendo, e ben venga che abbiamo catturato una persona così disponibile che appunto si è messa con noi al tavolo e a poter raccontare appunto questa esperienza. Dario, buongiorno, grazie ancora di essere con noi innanzitutto.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Buongiorno.
Ecco, io direi che non so se Rocco volevi fare qualche intervento tu, fare qualche domanda tu, se no lasciamo
lo spazio a Dario di esporci. Perfetto. Insomma, le novità più interessanti che lui ha.
Allora Dario, raccontaci le tue impressioni, il tuo giro, poi magari ci poni anche la curiosità per fare qualche domanda.
Beh, allora, innanzitutto c'è da dire che il CES è un evento assolutamente enorme, non è possibile per una persona sola vederlo tutto, e proprio per questo racconto un sacco di cose. Io ho tratto soprattutto dei fenomeni. Il CES di quest'anno è stato dominato da quelli che sono diciamo i temi che la tecnologia moderna sta affrontando in questo momento storico, e molti sono legati soprattutto all'innalzamento della popolazione mondiale. Quindi si parte dalla cura della persona e dall'accettare che noi stiamo innalzando l'età media. Quindi io ho visto un sacco di nuove proposte per il monitoraggio di parametri vitali, però attenzione, qui si va molto oltre a quello a cui siamo abituati, il braccialetto piuttosto che la stringa da mettersi al torace. C'è stata una proliferazione di sistemi per la valutazione della qualità della nostra salute attraverso telecamere, specchi. Di particolare interesse ho visto uno specchio che ci si fermava davanti, ad esempio può essere lo specchio del nostro bagno, e dopo un paio di minuti di analisi questo cominciava a dirci: ok, oggi sei un po' stressato, la pressione sanguigna per me è questa. E devo dire che era molto interessante perché coinvolgeva. Poi ci sono stati molti cuscini per il monitoraggio della qualità del sonno, ci sono stati anche delle novità a livello tecnologico. Ad esempio, io ho trovato molto interessante una siringa per iniezioni subcutanee senza ago. Questo usava una specie di piccolo laser e poi iniettava, faceva molto Star Trek, se devo essere sincero. Poi un'altra cosa che mi ha colpito, ad esempio, è un sistema di rilevamento del cortisolo, quindi un indicatore del nostro benessere generale, che con un tampone che potevamo mettere sulla lingua, dopo circa una decina di secondi era già in grado di darci un'indicazione del fatto che avessimo bisogno di supporto oppure no. Sì, stai bene, c'è qualcosa che non va, andiamo a analizzarlo meglio. Questo per quanto riguarda la salute. Poi c'era anche molto per quanto riguarda la cura degli anziani, come dicevo prima, l'innalzamento dell'età media. Quindi lì c'erano degli assistenti, ad esempio, per le prescrizioni mediche. Quello che oggi facciamo noi con gli assistenti vocali in maniera un po' casereccia, lì era sistematicizzato. C'è stata, e questo lo segnalo con un po' di un po' di piacere, una proliferazione di robot domestici per il monitoraggio della persona e anche per fornire la prima assistenza. Aggiungo un particolare un po' inquietante, ce n'era anche un paio costruiti all'interno di un peluche di un cane. Questo era, insomma, è un fenomeno che sta prendendo piede, poi insomma, diciamo, va valutato all'interno delle singole generazioni, delle singole culture. La cosa interessante che ho visto io, ad esempio, erano degli occhiali che erano in grado di ascoltare e fornire in tempo reale, quindi soltanto a chi li indossava, dei sottotitoli di quello che si stava dicendo. Questo come inclusività mi è piaciuto molto, perché tutti coloro che hanno delle difficoltà uditive ne avrebbero giovato in maniera molto forte. E poi, e questo interessa credo molto ai nostri ascoltatori, c'erano delle telecamere indossabili, cominciavano ad essere le prime telecamere indossabili, in grado di interagire col mondo esterno, quindi inquadrare quello che avevamo davanti e fornircene una descrizione attraverso un sistema di intelligenza artificiale. E questo poteva essere collegato al telefono e una persona ipovedente o non vedente era in grado di capire che cosa aveva di fronte senza qualcuno che la accompagnasse. Questo secondo me è molto, molto bello come apertura tecnologica. Il secondo grande tema, legato sempre all'aumento della popolazione, è quello dello sfruttamento sostenibile delle risorse naturali. E questo andava soprattutto in direzione dell'agroalimentare, della cura del territorio. Ad esempio, l'uso di droni per il monitoraggio delle culture, sistemi di semina e raccolta a guida autonoma. C'erano aziende, soprattutto americane, che presentavano questi trattori enormi, in grado di guidare da soli, quindi ottimizzavano il movimento, inquinavano meno e minimizzavano l'uso degli agenti chimici per poter ottenere anche un raccolto migliore. E a questo ovviamente si affiancava anche un sistema di mobilità sostenibile ed autonoma, nel senso che si vedono sempre più macchine elettriche, si vedono sempre più macchine in grado di muoversi autonomamente. Questo insomma, si colloca anche in un panorama in cui il mercato cinese sta entrando molto a forza ovunque con dei prodotti anche di tutto rispetto. E qui non si trattava però soltanto di automobili per il trasporto nostro, ad esempio sistemi automatici per il trasporto di merci, per la logistica dei magazzini. C'era ad esempio una demo di un modello autonomo giapponese che si andava a fare la consegna dei medicinali, cosa che io ho trovato molto apprezzabile. E di fondo a tutto questo, l'ho già menzionato, però c'era l'intelligenza artificiale, cioè come tema di fondo, come accelerante per questo cambiamento tecnologico molto significativo. L'intelligenza artificiale sta diventando una tecnologia ormai matura, non è più quell'intelligenza artificiale a cui eravamo abituati qualche anno fa, in cui avevamo un agente che risolveva un singolo problema. Questa volta noi stiamo creando dei veri e propri ecosistemi, quindi un ecosistema si riflette anche sulla nostra vita di tutti i giorni ed un esempio è la domotica. Non voglio però rovinare chi che deve parlare oggi di domotica, quindi mi fermo qui. L'intelligenza artificiale che diventa anche più democratica, cioè è accessibile a tutti quanti. Noi siamo abituati ancora oggi, ma lo saremo ancora per poco, a pensare all'intelligenza artificiale come qualcosa di complesso, qualcosa di assolutamente, diciamo, difficoltoso da gestire, che sta lontano in un data center chissà dove. No, con le ultime innovazioni, soprattutto da parte di Nvidia, l'intelligenza artificiale diventa qualcosa che si chiude in una scatola dal costo di poche centinaia di dollari e me la porto a casa per migliorare la qualità della mia vita. Quindi, per dire due cose di domotica, forni intelligenti che ottimizzano calore ed energia, frigoriferi, abbiamo visto, con delle telecamere interne che capiscono il contenuto, mi segnalano che cosa è meglio comprare per mantenermi in salute e mi suggeriscono delle ricette in base a cosa ho a casa. Per me, questo sarebbe una vera svolta, personalmente. Culle con telecamere per il monitoraggio efficiente dei neonati. Questo è un prototipo che abbiamo visto di un'azienda cinese, interessante perché in maniera poco invasiva c'era semplicemente una specie di becco in alto sopra la culla. Una telecamera con intelligenza artificiale capiva se il bambino aveva qualche difficoltà, stava dormendo bene, aveva bisogno di essere girato, e quindi anche un padre un po' distratto poteva essere aiutato. La madre no, perché la madre sa sempre come sta suo figlio, quindi per le mamme questo non vale, scusate la battuta. E arriviamo anche dopo le culle a tappeti o cuce per il monitoraggio del livello di salute dei nostri animali domestici, altro aspetto molto importante, come sta il nostro cane, come sta il nostro gatto, una serie di sensori e un'intelligenza artificiale in grado di capirlo. Questo è detto in maniera molto sintetica il panorama delle novità che ci ha offerto il CES del 2025.
Dario, staremo ad ascoltarti davvero ancora per tanto tempo perché hai fatto una descrizione, io ne ho seguite tante ovviamente di pubblicazioni di cose, hai fatto una descrizione fantastica, molto chiara e tra l'altro mi sono divertito perché già sullo specchio che descrivevi ho detto ma siamo partiti dai cartoni animati e dalle favole quando si diceva specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame, no? E quindi siamo arrivati oggi a una realtà anche da questo punto di vista. Io mi sono preso un po' di appunti perché davvero hai dato una
Fantastica
carrettata.
anche la siringa di Star Trek, comunque,
Sì. Anche
assolutamente.
il cane, sono molto curioso di questo benedetti cani che stanno venendo fuori tantissimi. Io ne ho visto in azione uno il mese scorso, 2 mesi fa a Dubai che sono stato e tra l'altro venerdì c'è in Italia a Roma c'è un convegno in cui gli Stati Uniti presentano proprio un cane di assistenza, ovviamente un cane artificiale guidato dall'intelligenza artificiale. E in contrapposizione l'Italia, per me è stato un orgoglio, ha scelto il prodotto dell'Unione Italiana Ciechi, l'ETSmart, infatti sarò io a fare da relatore, però è un tema sul sul quale ci sono tante sfaccettature e tante cose importanti. Abbiamo parlato di tanti tipi di occhiali ed è giusto integrare anche le altre disabilità, senza dubbio. In tema di intelligenza artificiale, io sto seguendo uno studio che noi vorremmo portare avanti anche come Unione Italiana Ciechi sulla proposta di realizzare un mezzo autonomo, a guida autonoma, che però possa essere gestito dalle persone non vedenti. Vi faccio un esempio: oggi abbiamo delle macchine piccolissime a bassa velocità che sono che si possono condurre anche da persone che non hanno la patente, e però per noi diventa un rischio, ovviamente quasi impossibile, almeno che uno non abbia un'ipovisione molto leggera. Però pensare a un mezzo di questo tipo che venga attrezzato con una guida autonoma, andando a bassa velocità, ovviamente con tutti i crismi che ci possono essere, potrebbe essere davvero una cosa che per noi diventa importante. Dario, noi ti ringraziamo davvero per questo tuo intervento, è stato molto chiaro, ha integrato anche un po' di cose che io e Rocco avevamo già detto. Rocco, ovviamente, quando ha sentito parlare di domotica, sicuramente avrà ancora una domanda da farti, quindi gli lascio
sì,
la parola.
Volevo capire a che livelli era è stata presentata lì l'intelligenza artificiale nella casa. Cioè, noi qui la conosciamo con la gestione di Google, di Alexa, e quindi oppure con impianti fissi di domotica standard, diciamo, però con l'IA dovrebbe essere leggermente più avanti, no? Quindi su che livelli era presente l'IA nelle case,
allora,
diciamo?
Allora, per quello che ho visto io a livello di domotica, c'erano due livelli su cui ci si poteva collocare. Il primo livello era l'intelligenza artificiale all'interno della casa, quindi era come una persona che, osservandoci giorno per giorno, potesse capire le nostre abitudini, come ci muovevamo, come, ad esempio, quando ci alziamo, quando andiamo a dormire, come ci piacciono le luci. Quindi c'è questa intelligenza artificiale che si addestra osservandoci, e poi la casa vive insieme a noi, e questo è un modo di orchestrare tutti quelli che sono gli elettrodomestici all'interno della nostra casa. Ci serve un'intelligenza artificiale, per così dire, locale. Poi c'è l'altro livello, cioè quello dell'intelligenza artificiale delocalizzata, o meglio, io ho una casa domotica e mi affido a qualcuno che dà il servizio di intelligenza artificiale, ad esempio, per consumare meno energia, per non soltanto capire come mi comporto io, ma per aiutarmi ad avere l'accensione, lo spegnimento della mia pompa di calore in maniera tale da ottimizzarlo anche rispetto a quelle che sono le condizioni atmosferiche. Io mi permetto di fare un piccolo salto avanti, ma perdonate la mia indole anche un po' accademica.
Certo.
Mi piacerebbe tanto riuscire a parlare di domotica a livello cittadino nei prossimi anni, ovvero sia la città. Dico Milano perché è la città dove sono io. La città di Milano, quanto consuma energeticamente? Si può ottimizzare guardandola nel suo insieme, coordinando non soltanto quello che c'è dentro un appartamento, ma i sistemi di riscaldamento di un intero quartiere? Sì, potrebbero essere delle domande a cui si può trovare risposta magari in uno dei prossimi CES, allargando il discorso della domotica.
Eh sì, inglobando un po' tutto quello che è la città, tutto il consumo, insomma, energetico, che ci può essere in una grande città.
Certo, io ti fermo un attimo, Rocco, perché purtroppo il mio ruolo è quello di fare da moderatore, siccome abbiamo parecchi ospiti.
Sì,
io concederei con grande piacere, ringraziandolo tantissimo, il professor Maggiorini. Magari lo inviterei in una delle prossime puntate, perché sicuramente avremo tanti belli argomenti da condividere assieme. Non quindi senso, grazie davvero per...
Noi approfittiamo sempre.
Esatto.
Grazie a voi per avermi invitato.
Grazie mille.
Grazie.
Visto che parliamo di domotica, io passerei nuovamente la palla a... Marco, perché abbiamo il collegamento Andrea, che sì, è proprio, rimaniamo nel vivo di questo tema, e la rubrica è Vivere in casa smart, per cui Rocco, a te la parola, perché sei l'uomo domotico, sì, per intervistare il nostro amico Andrea, che naturalmente ringraziamo.
Ciao Andrea, buonasera.
Andrea, devi smutarti.
C'è una canzone che dice Andrea si è si perso.
Deve...
Però...
No, no, c'è, lo vediamo, ma deve smutarsi, ha il microfono chiuso. Quindi se si smuta, eccolo, buon pomeriggio,
okay,
Andrea.
Perfetto, ci siamo.
Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie ovviamente per l'opportunità che date a me e a tutti quanti per conoscere queste nuove tecnologie.
Allora Andrea, io ti ho invitato perché so che in casa tua hai fatto dei lavori, hai utilizzato casa, quindi se ci vuoi un attimino spiegare un po' quello che hai fatto, l'intervento che hai fatto.
Allora, io ho acquistato casa nuova, l'ho completamente rifatta, ma ovviamente ho dovuto fare i conti coi costi e quindi sicuramente ho dovuto valutare un pochino, da un punto di vista anche di costi, economicamente, domoticamente, che cosa potevo fare. E infatti lì mi sono iscritto poi al gruppo di Casa Smart, perché comunque e in effetti ho anche modificato rispetto a come ero partito determinate cose rispetto alla casa. Io, oltre ad avere una disabilità sensoriale, ho anche una disabilità fisica, quindi per me è importante sfruttare la domotica anche e soprattutto in determinati momenti per non muovermi, quindi se devo chiudere, devo spegnere una luce, piuttosto che fare tutto il giro della casa, comunque è meglio farlo con la voce. Quindi io ho domotizzato praticamente tutto, mettendo solamente, senza entrare nei tecnicismi, portando tutti i neutri in tutte le prese, in tutti gli interruttori, come deve essere comunque fatto un impianto elettrico adesso, e dopodiché ho scelto, a seconda del servizio o di quello che mi interessava, il tipo di prodotto. Per esempio, senza ovviamente, entro solo nel particolare dell'accessibilità, il mio elettricista installa praticamente solo Shelly e sia Rocco che Smart. Invece gli ho fatto apprezzare diciamo tutto il segmento di Home Cloud, che è semplice da installare e anche come app è molto molto semplice sia da configurare che poi da utilizzare per noi. Quindi ho messo tutti gli interruttori prese con la parte Home Cloud e invece la parte del riscaldamento, che avrei potuto farla anche quella sempre con Home Cloud, ma ho preferito, avendo già della roba in casa vecchia, affidarmi alla Meros. Quindi praticamente con due o tre app io riesco a gestirmi casa, facendo anche le programmazioni tramite Alexa, che poi è l'aggregatore vocale che mi aiuta a fare tutte le operazioni, diciamo, con le voci, dove le app diciamo fanno difficoltà a capire, organizzare come mettere il, diciamo, tutte le varie programmazioni. Quindi diciamo che la Meros, che non puoi programmare per motivi di accessibilità, è fattibile da un punto di vista tecnico all'interno dell'app. Per noi non vedenti invece possiamo fare la programmazione, io l'ho fatta giornaliera, settimanale, con l'app Alexa. Quindi dove ci sono i problemi io, diciamo che tendo a cercare le soluzioni. Ho anche domotizzato le tapparelle con la Sonfi, che è anche quella compatibile con Alexa. Quel tipo di servizio è comodo perché hanno il sistema che puoi decidere anche secondariamente dove mettere i pulsanti delle tapparelle, perché sono wifi, quindi tu puoi comunque gestirti le tue tapparelle con i pulsanti su e giù stop, che sono tattili, e contestualmente puoi decidere se domotizzarla con qualsiasi tipo di attuatore della OnCloud o della Shelly, oppure prendere l'oro della Somfy, della centrale Tahoma, anche questo compatibile e gestibile con Alexa. Tutte queste cose, che è una cosa che a me interessa parecchio, sono configurabili, tolte le installazioni ovviamente di elettricisti e le installazioni fisiche, sono tutte configurabili da app e sono tutte accessibili, che è la cosa importante perché l'autonomia comunque è importante che ci sia, non solo in fase di utilizzo, ma anche in fase eventualmente di una riprogrammazione nel caso qualcosa dovesse andare storto. Quindi io credo che sia importante anche scegliere un'app e un sistema come quello di OnCloud, per esempio, rispetto alla Shelly, che magari è più aperto ed è anche degli addetti ai lavori sicuramente un sistema molto molto buono. Il problema della Shelly è che comunque l'app è un po' complicata se non impossibile da gestire, ecco.
Andrea, anche tu sei stato non chiarissimo di più. Oltretutto, parliamo di soluzioni domotiche effettivamente applicate alle nostre necessità e estese anche appunto a una disabilità di altro tipo che si somma. Quindi andiamo a parlare di un argomento che fino a qualche anno fa era visto come il capriccio dei ricchi, cioè di chi aveva lusso, voleva farsi a casa, eccetera.
Sì.
E oggi è una realtà sulla quale io faccio particolare presa anche quando parliamo nelle sezioni con i soci, cioè bisogna avvicinarsi a questo mondo. Peraltro, una volta c'erano dei marchi importanti e costosi su cui bisognava appoggiarsi. Poi è arrivato Sonoff, è arrivato Shelly, adesso è arrivato OnCloud. Insomma, ci sono soluzioni veramente low cost che danno veramente un'efficacia. E poi tu ne sei testimone, appunto, anche dal punto di vista dell'accessibilità delle applicazioni, che è sempre un tema delicato al di là dello strumento che si va a scegliere. Per cui davvero bravo, davvero interessante questa tua esposizione.
Grazie.
Ecco, magari un giorno ci troviamo e facciamo un punto un po' più dettagliato e anche più tecnico, magari nell'altra rubrica che noi abbiamo, un po' più tecnica con Rocco,
Sì.
perché davvero davvero un tema che va approfondito.
Volentieri.
Tutto,
Ti sfrutteremo.
Volentieri, grazie. Sì, assolutamente. Poi a me piacciono queste cose, sono curioso e quindi quando trovo cose nuove, quando trovo cose accessibili e fattibili, io sono partito in un modo e ora praticamente ho tutto domotizzato con una cifra anche abbastanza
Esatto,
vendibile, via.
anche perché è una metamorfosi continua, per cui è bello starci dietro a queste cose appassionanti.
Sì.
Ma soprattutto avvicinare, io lo dico perché appunto questa è una vetrina, non abbiamo pretese in più, ovviamente, diamo delle informazioni, ma lo dico perché tante persone sono scettiche su questa parola, un po' hanno paura della parola domotica, in effetti dimostriamo che è esattamente il contrario. Non so, io credo che abbiamo concluso anche con Andrea. Rocco, volevi aggiungere ancora
Sì,
qualcosa?
no, grazie tanto per l'invito e poi ci sentiamo per un futuro prossimo.
Per
Sì.
un futuro,
Grazie,
e anche gli facciamo i
grazie.
complimenti. Allora, adesso direi che
Complimenti a voi. Grazie. Complimenti per la
grazie,
trasmissione. Grazie mille. Buona
grazie.
giornata, buon
Buona
ascolto.
giornata. Grazie, grazie.
Ciao.
Allora,
Stesso.
direi che Chiara, sei d'accordo? Diamo spazio alla fantasia dei nostri tecnici per un
Certo, per un
po'
brano
musicale e
musicale.
dopo continuiamo a parlare di musica con il nostro Gianluca Casalino.
Perfetto, vediamo cosa
Sono
succede.
cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci. Nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro fra il passato e il futuro. Scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro. E come un ragioniere in bilico fra il dare e l'avere. Faccio partite doppie persino col mio cuore. Come si può cadere in basso da una distanza siderale. Sono passati veloci questi anni feroci, e nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave. E
tu sei stata bravissima all'esame di maturità, ad unire i puntini tra la mia bocca e la verità. Che tutto questo amore io non lo posso sostenere, perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore e posso navigare anche in assenza di stella polare. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire, per paura di farti soffrire. Cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele e le persone buone portano in testa corone di spine, ed ho imparato sin da bambino la differenza tra il sangue e il vino, e che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane. E a tutta questa felicità io non mi posso abituare, perché conosco il sogno del faraone, le vacche grasse, le vacche magre, e che si può cadere da una distanza siderale. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire, per paura di farti soffrire. Troppo veloci questi riccioli meravigliosi, e ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre, e tutta questa felicità forse la posso sostenere, perché hai cambiato l'architettura, le proporzioni del mio cuore, e posso navigare sotto una nuova stella polare.
Allora, sì, scusa, un'altra parte del vetro, ma oggi è tutto Sanremo, sappiatelo. E questa forse è una delle canzoni più belle che ieri sono andate sul palco, quindi insomma...
Sì, che io non ho sentito, mannaggia. Sono in giro questi giorni con la carovana e non mi perdo Sanremo, no, non si può fare.
No, devi recuperare.
Devo recuperare. Allora, continuiamo a parlare di musica. Gianluca Casalino con noi, mi fa grande piacere di averlo in trasmissione. Io lo stimo tantissimo, è oltre ad essere nostro socio dell'Unione, diciamo coordina o quantomeno gestisce da tanto tempo il polo musicale all'interno della biblioteca dei Ciechi Regina Margherita di Monza. Ma soprattutto è un pianista eccezionale, davvero, davvero una persona che io ho sentito coi brividi, davvero, in un concerto che ho avuto il piacere di seguire. Ciao Gianluca, tu oltre tutte queste cose di cui appunto io ho anticipato, sei anche un appassionato di informatica, giusto?
Intanto buongiorno a tutti, ciao, ecco, grazie per avermi invitato. Io dico sempre che sono un musicista prestato all'informatica, e questo esprime bene il mio ruolo.
Prima di tutto musicista.
Sì, esattamente. E quindi sì, mi piace anche occuparmi di sviluppo, di soluzioni tecnologiche, accessibilità, anche domotica, ho sentito prima, molto interessante, perché conosco questo ambito ed è una ricchezza, è vero quello che avete detto. E niente, questo è un po' il mio profilo.
Bene, allora entriamo subito nel tema, così poi purtroppo abbiamo i tempi inesorabili, sì. Abbiamo la rubrica di Roberto Scano che è in attesa. Allora Gianluca, che cosa hai sviluppato? Raccontaci in breve questo tuo lavoro.
Guarda, come spesso accade nelle applicazioni che ho sviluppato, il tutto è nato da un'esigenza reale sul campo, perché in genere... appunto, probabilmente perché derivo dal mondo dell'arte, dove tutto è un'ispirazione, dove suonare, interpretare deve essere accompagnato da qualcosa di concreto, e mi succede anche nell'informatica. Per cui durante una didattica c'era il problema di far scrivere, esercitare i persone vedenti nella scrittura del Braille, però essendo un corso prevalentemente online, questo era complicato. La prima indicazione era: procuratevi tavolette, punteruoli, dattilo Braille. Poi ragionando e guardando veramente la questione, dicevo sì, è vero, si specializzano, ma alla fine leggere col tatto a loro serve fino là, e soprattutto non c'è uno scambio, perché il tatto ancora sfortunatamente non si può trasmettere via rete. E quindi ho fatto un po' una ricerca sui software esistenti, perché questo lo faccio sempre, e non ho trovato nulla che facesse al caso, e quindi ho detto bah, perché lo faccio io. Ma così, un po' per sfida, a dir la verità, perché non immaginavo di poterlo fare. Invece è uscito un prodotto che credo sia utile per quello scopo. Praticamente è un software che non ha finestra video, è un software come tante utility che si vanno a mettere accanto all'orologio in Windows nel System Tray, quindi in esecuzione perenne una volta lanciato. Ovviamente si può chiudere, perenne nel senso che finché è in esecuzione sarà mostrato lì, e con un comando da tastiera all'occorrenza, in genere quando si è dentro Word o dentro WordPad, sono i due che consiglio, permette di, attivandolo, di trasformare le lettere FDS, J, K, L nei tasti della Perkins. Ne esistono anche altri, non è che io ho inventato l'acqua calda, però non esistevano, non ne ho trovati attuali, erano tutte cose degli anni indietro, 90, eccetera, forse 2000, ma non di più. Ma soprattutto non andava bene, perché lo scopo mio era mostrare a video il puntino, proprio perché l'operatore vedente potesse fare esercizio nello scrivere in Braille. Quindi ho scritto questo meccanismo che, abilitato, permette di scrivere in tempo reale usando quei tasti a mo' di Perkins, e a video vedere direttamente a puntini il risultato, salvandolo, adesso non voglio entrare nel tecnico, ma in un formato riconosciuto come univoco. Quindi quella combinazione sarà per tutti i software, puntino 1, puntino 2 o puntino 1 e 2, e non è interna, è una codifica standard. E poi, già che c'ero, ho inserito un po' di facilitazioni, sempre nate dalle esigenze di cose che mi ero appuntato. Ad esempio, non tutte le tastiere permettono di premere simultaneamente i tasti, perché alcune hanno dei problemi hardware, o diciamo delle caratteristiche hardware, per cui ho introdotto anche diverse modalità, una delle quali è: prima digiti e poi confermi la tua intenzione o l'annulli, quindi vuol dire che tu puoi anche digitare una combinazione Braille in sequenza senza paura che non venga riconosciuta. E l'ultima cosa che ho messo, a parte tanti suoni che la rendono molto accessibile, perché ogni suono comunica che cosa sta succedendo, ho fatto in modo che, e questo è molto interessante invece per il polo musicale ad esempio, perché puoi cambiare la tabella di corrispondenza. Questo è il comportamento normale che mancava, però si comporta anche come tutti i software che sono esistiti dai tempi che furono, anche nel DOS esisteva qualcosa del genere. Quindi hai una tabella di caratteri ASCII, puoi scrivere, l'allievo può, anche che non so, lo studente può scrivere con la dattilo Braille al computer, ma a schermo vengono le lettere normali, secondo la tabella usata, e personalizzabile. Quindi vuol dire anche che, ad esempio, un utente può farsi la tabella identica a quella di stampa della sua stampante, e quando ha bisogno di scrivere o musica, nella fattispecie, Oppure anche qualcosa, senza preoccuparsi se venga stampato o meno, o di preoccuparsi di usare qualche programma di codifica, può direttamente mandargli stampa perché la tabella è quella giusta. E questo è un po' quello che fa il programma, molto semplicemente. Si può attivare, disattivare, è leggero.
Ovviamente su piattaforma Windows.
È su piattaforma Windows, ma è stato preparato per potere, non l'ho ancora fatto perché ovviamente il tempo è quello che è, ma l'intenzione è anche quella di portarlo su Mac, perché me l'hanno anche già chiesto, ovviamente tanti lo usano, mi ci vorrà un pochino più di tempo, ma è fattibile anche portarlo su
Oh,
Mac.
dove lo troviamo, Gianluca?
In questo momento non lo so, l'ho
Non lo
io
trovi.
e bisognerà cercare di mettere, probabilmente non credo che, la mia intenzione era presentarlo alla biblioteca perché mi sembra che è il posto più
Certo.
ufficiale dove possa essere messo, ma non è un problema. Il programma è lì, chiunque lo vuole ospitare è secondo la licenza Meet, per cui non è a pagamento, è gratuito, è liberamente distribuibile, per cui si tratta soltanto di caricarlo da qualche parte, ecco.
Bene, allora Gianluca, guarda, io ti ho rapito perché parlando tra me e te, io faccio parte del consiglio di amministrazione della biblioteca e ho l'onore e la fortuna di coordinare tra le altre cose anche il polo musicale, quindi con Gianluca lavoriamo davvero in sinergia. E, quindi l'ho catturato letteralmente per raccontarci questa bella esperienza, tra l'altro un lavoro fatto anche di grafica, cioè una persona non vedente che ha sviluppato anche un'attenzione. Proprio per le persone che invece lo fanno per un'esercitazione. Per cui, se sei d'accordo, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, tra un po', appena abbiamo delle notizie, riprendiamo l'argomento e diamo tutte le informazioni del caso per poter scaricare, per poter condividere questo tuo lavoro. Quindi,
Volentieri, perché
va
no?
bene?
Vi ringrazio.
Perfetto, grazie a
Grazie
te,
a
Gianni,
te.
davvero, e complimenti per.
Tutti, buona produzione.
Sento un
Bene,
po'
allora
Lazio e Bocconi. Sì.
siamo arrivati all'ultima rubrica, abbiamo
Marino,
mitico romanzo.
ok. Prova un po' a mutarti, è bravissimo a smutarti perché mi sparisci, la connessione è meno stabile di quanto lo è stata finora. Ok, smutati.
Ok.
Vediamo un po'.
Non c'è più.
No,
Sono qua.
c'è. Eccolo.
Sono qua.
C'è. Sì.
Eccolo.
Ok, perfetto.
Vai.
Allora direi che passiamo all'ultima rubrica, Focus Accessibilità. Abbiamo il nostro Roberto Scano, come sempre, come ogni mese, puntuale con noi. E visto che prima abbiamo accennato ad Accessibility Days, che naturalmente è tema che riprenderemo, come abbiamo già fatto, riprenderemo nel il prossimo mese, lui in questo contesto. È molto attivo già l'anno scorso, lo era con Accessible EU, per cui magari se ci racconta qualcosa lo stimoliamo così con una proposta di argomento. Intanto lo salutiamo con grande piacere. Ciao Roberto.
Ciao Marino, ciao a tutti, se la connettività
Ciao.
tiene,
Sì,
sono qui
però
perché
sentiamo io.
abbiamo parlato tanto di domotica, abbiamo Elon Musk che in aereo gioca con la PlayStation, io in treno con il Wi-Fi di Italo faccio fatica a fare una chiamata, quindi abbiamo qualche problema che va oltre la domotica, proprio un problema di connettività. E comunque se mi sentite, mi sentite?
Sentiamo, ti
Sì.
sentiamo forte e chiaro.
Perfetto. E sì, se mi direi, quest'anno mi divertirò perché sarò entrambi i giorni su a Milano, quindi farò qualche intervento, alcuni un po' più tecnici, di anticipazione della norma tecnica a quella che sarà il futuro dell'accessibilità a livello europeo. Come sapete faccio parte del tavolo europeo che sviluppa la norma, quindi darò qualche anteprima. E poi una tematica che stiamo portando avanti con Maurizio Calcavello, è quella che noi chiamiamo la verifica di accessibilità fatta in casa per voi, un po' citando la cuoca Benedetta che dice l'ho fatto in casa per voi, vorremmo iniziare ad educare le persone a fare, chiaramente in modo limitato, alcuni controlli di accessibilità che i tecnici spesso non fanno, perché siamo abituati agli sviluppatori, ai programmatori di siti che testano i siti web solamente usando strumenti automatizzati, quindi verificano, come ben sapete, limitatamente al 30% e anche meno dei criteri di accessibilità. E quindi vogliamo insegnare invece a fare alcune prime cose, ma cose semplici, naviga con tastiera, ingrandisci, riduci il testo per trovare quegli errori che diciamo sempre che l'esperto spesso non trova. Ed è una cosa che abbiamo provato in giro, effettivamente funziona, diventa un gioco per le persone. E poi su questo tema dell'Accessibility Act, quindi sulla parte normativa, proprio ieri in pausa pranzo ho fatto un articolo dedicato alle le falsità, alle credenze che stanno girando sul tema. L'ho fatto per Web Accessibile, lo trovate nella homepage webaccessibile.org. In sintesi, stanno girando tante favole sull'applicabilità barra non applicabilità dell'European Accessibility Act e soprattutto stanno girando favole per cui verificare e sistemare l'accessibilità è una cosa semplice che si può fare in pochi minuti. E dobbiamo fare cultura su questo e sistemare questa tematica. Avrei anche una domanda io a questo punto per gli esperti smart, e vi lascio quindi con una domanda. Qualche annetto fa Amazon aveva rilasciato quel bello oggettino che era Echo Flex, un piccolo oggetto che andava sulle prese di corrente, molto piccolo, quindi poco invasivo, con microfono, per cui ad esempio io con persone anziane della famiglia l'ho installato e in ogni stanza avevano questa presa che si notava poco, era nascosta, a differenza degli oggetti classici di Alexa, e dove se loro mi dicevano Alexa aiuto, partiva una chiamata al mio telefono praticamente sull'app Alexa e quindi potevo interagire vocalmente. Questi oggetti non li vende più Amazon, forse perché non c'era il vantaggio economico, però secondo me sarebbe da capire perché potrebbero essere veramente una soluzione per aiutare anche persone con disabilità e persone anziane ad avere uno strumento meno invasivo dell'oggetto Alexa classico e qualcosa di utile per la vita quotidiana.
Allora, facciamo squadra con Rocco e io ti rispondo per il 50%, poi vediamo se lui ha qualche informazione in più. Allora, Echo Flex io lo sto utilizzando tuttora e è stato ritenuto un prodotto abbastanza instabile, nel senso che sono state create un paio di periferiche, una col sensore di ambiente, una con
L'altra è la
le.
luce di cortesia.
Esatto, però diciamo nell'arco di un mese. Bisogna resettarlo e quindi aveva questo problema e credo che a questo si aggiunga, come dici tu, probabilmente una questione di mercato, nel senso che i costi ormai di un Echo Dot si avvicinano molto a questo prodotto. Per cui credo fosse una cosa che ha spinto Amazon, ma in realtà doveva essere un prodotto in origine di terze parti. Io posso solo dire che è instabile e non c'è mai stato un aggiornamento. Poi, ripeto,
Sì, conosco molte persone che l'hanno disattivato perché non funzionava, quindi.
esatto, questo era un po' il motivo di fondo, credo.
Ok, sono stato fortunato io allora, con
Ah,
quelli
sì, è comunque
sì.
sostituibile dall'Echo Pop, che è leggermente più piccolo di un Echo Dot, costa 19 euro.
No, sì, no, infatti, no, quello era comodo perché andava direttamente in una presa,
Certo,
non
senza cavo e
occupava
senza
spazio,
alimentazione.
senza cavo,
Sì.
senza alimentazione, via.
Io ti dico, almeno una volta al mese devo staccarlo, contare fino a 10 e riattaccarlo, poi funziona di nuovo. Però non è un sistema, non è il massimo. Bene, siamo arrivati proprio agli sgoccioli,
Mancano
alla fine.
3 minuti, 3 minuti.
Abbiamo 3 minuti. Allora, diamo parola a Rocco che ci parla di qualche novità, qualche chicca, ad esempio i nuovi prodotti Samsung, i nuovi
Sì, dai,
smart.
facciamo una cosa veloce
Vai,
veloce. Allora,
vai.
Samsung ha presentato i suoi nuovi smartphone di fascia alta, quindi Galaxy e Serie S. Ne ha presentati tre tagli, quindi diciamo il piccolino, ma per modo di dire, perché parte da 12 GB e 128 e le dimensioni sono 6,2 pollici, molto compatto, molto leggero, solo 166 grammi, quindi un ottimo device. E per arrivare poi al top di gamma, che è il famoso Ultra, 2025 Ultra, con uno schermo da 6 pollici e l'utilizzo della penna, quindi praticamente il mouse che avevano qualche fa, adesso lo chiamano Ultra. E quello che è interessante è l'inventazione diciamo, nel suo sistema, che è sempre più presente anche in modalità offline, quindi per l'utilizzo della telecamera, per il riconoscimento degli oggetti anche, ad esempio, invece di appoggiarsi a app di terze parti, basta puntarlo in un punto e lui ti dice quello che c'è in tempo reale, e per la gestione delle telefonate, insomma, tutto il sistema è comunque gestito da un'IA integrata nel dispositivo. È sempre più accessibile, come si suol dire, insomma, gli Android ormai sono pari livello degli Apple, però Samsung forse qualcosina in più c'ha nella sua personalizzazione del sistema. Montano tutti appunto Android 15 e aggiornabile come sistema operativo per 7 anni, quindi fino ad Android 22 si arriverà, non sapremo come si chiamerà, però per 7 anni non solo aggiornamenti di sicurezza, ma proprio aggiornamenti di sistema. I prezzi, ha fatto dei prezzacci di attacco, diciamo così, togliendo 8 euro nella prevendita, e quindi appunto per poter essere molto aggressivo nel mercato. Altre novità a livello di smartphone, sì, c'è un ottimo prodotto che ha fatto l'Asus, e questa è una chicca di proprio dell'altro ieri, ha presentato lo smartphone top di gamma, lo Zenfone 12, e con un'implementazione dell'IA offline al 100%, quindi gestisce tutto il dispositivo, l'intelligenza artificiale, in maniera offline.
È importantissimo.
Sì, non è necessario veloce, anche perché
ti sentiamo male. Non ti sentiamo più.
Mi sentite adesso?
Adesso sì. Eccoci.
Ok, vai. Ho riavviato il microfono. Sì, no, dicevo che l'IA che lavora in modalità offline è molto interessante, perché non è necessario appunto avere connessioni ad alta velocità, perché sennò diventa un problema. Comunque vi do appuntamento per ulteriori informazioni alla settimana prossima con iTech.
Perfetto, sì, infatti poi ci riaggiorniamo alla prossima settimana. Io vi ringrazio come sempre per la puntualità, sono le 16, il nostro appuntamento torna il prossimo mese.
12 marzo.
Esatto, 12-12, con il fatto che ne ha 28 febbraio, è facile, è molto facile.
È perfetto.
Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Al prossimo mese, buon lavoro.
Buona serata.